Continua, Guglielmo. Leggi, leggi.
Maestro, vi prego, dobbiamo fare in fretta.
Se la luce è troppo bassa per te, dallo a questo ragazzo, lui ci riuscirà.
Non consentirò che il mio fedele allievo tocchi le pagine avvelenate di questo libro senza la protezione del guanto che ora sto portando.
Le intelligenze artificiali generative, quelle alle quali si può chiedere di generare un'immagine imitando lo stile di qualunque artista famoso, sono odiatissime dagli artisti, che già da tempo le accusano di rubare le loro opere per imparare a imitarle, rovinando il mercato e sommergendo le opere autentiche in un mare di imitazioni mediocri. La stessa cosa sta succedendo adesso anche con i film. Software come il recentissimo Dream Machine creano video sfacciatamente ispirati, per non dire copiati, dai film d'animazione della Pixar. Le società che operano nel settore dell'intelligenza artificiale stanno facendo soldi a palate, ma agli artisti di cui imitano il lavoro non arriva alcun compenso. Pubblicare una foto, un'illustrazione o un video su un sito o sui social network, come è normale fare per farsi conoscere, significa quasi sempre che quell'opera verrà acquisita da queste società. E questo vale, oltre che per le immagini di fotografi e illustratori, anche per le nostre foto comuni. Ma ci sono modi per dire di no a tutto questo. Se siete artisti e volete sapere come impedire o almeno limitare l'abuso delle vostre opere, o se siete semplicemente persone che vogliono evitare che le aziende usino le foto che avete scattato per esempio ai vostri figli, potete opporvi almeno in parte a questo trattamento. E nei casi peggiori potete addirittura mettere del veleno digitale nelle vostre immagini, così le intelligenze artificiali che le sfoglieranno ne verranno danneggiate e non le potranno usare, un po' come nel romanzo e nel film Il nome della rosa di cui avete sentito uno spezzone in apertura. Vi interessa sapere come si fa? Ve lo racconto in questa puntata del Disinformatico, il podcast della Radio Televisione Svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica. Questa è la puntata del 21 giugno 2024. Benvenuti, io sono Paolo Attivissimo.
Il Disinformatico.
I generatori di immagini basati sull'intelligenza artificiale sono diventati estremamente potenti e realistici nel giro di pochissimo tempo. Il problema è che questi generatori sono stati creati, o più precisamente addestrati, usando le immagini di moltissimi artisti, senza il loro consenso e senza riconoscere loro alcun compenso. Ogni intelligenza artificiale, infatti, ha bisogno di acquisire enormi quantità di dati. Una IA concepita per generare testi deve leggere miliardi di pagine di testo. Una IA pensata per generare immagini deve guardare, per così dire, milioni di immagini e così via. Il problema è che questi dati spesso sono presi da internet in maniera indiscriminata, senza chiedere permessi e senza dare compensi. Gli artisti dell'immagine, per esempio grafici, illustratori, fotografi e creatori di video, normalmente pubblicano le proprie opere su internet, specialmente nei social network, per farsi conoscere, e quindi anche i loro lavori vengono acquisiti dalle intelligenze artificiali. Il risultato di questa pesca a strascico è che oggi è possibile chiedere a un generatore di immagini di creare una foto sintetica o un'illustrazione nello stile di qualunque artista. Per esempio, un uomo in bicicletta nello stile di Gustav Klimt, di Raffaello, di Andy Warhol o dei mosaicisti bizantini, e si ottiene in una manciata di secondi un'immagine che scimmiotta il modo di disegnare o dipingere o creare mosaici o fare fotografie di quegli artisti. In alcuni casi si può addirittura inviare a questi generatori un'immagine autentica creata da uno specifico artista e chiedere di generarne una versione modificata. E lo si può fare anche per gli artisti ancora in vita, che non sono per nulla contenti di vedere che un software può sfornare in pochi istanti migliaia di immagini che scopiazzano le loro fatiche. Sono imitazioni spesso grossolane, che non ingannerebbero mai una persona esperta, ma che sono più che passabili per molti utenti comuni, che quindi finiscono per non comprare gli originali. Per gli artisti diventa insomma più difficile guadagnarsi da vivere con la propria arte, e quello che è peggio è che i loro mancati ricavi diventano profitti per aziende stramiliardarie. Inoltre, pochi giorni fa è stato presentato il software Dream Machine, che permette di generare brevi spezzoni di video partendo da una semplice descrizione testuale, come fa già Sora di OpenAI, con la differenza che Sora è riservato agli addetti ai lavori, mentre Dream Machine è pubblicamente disponibile. Gli esperti hanno notato ben presto che nei video dimostrativi di Dream Machine non c'è solo un chiaro riferimento allo stile dei cartoni animati della Pixar, C'è proprio Mike Wazowski di Monsters & Co., copiato di peso. Sarà interessante vedere come la prenderà la Disney, che detiene i diritti di questi personaggi e non è mai stata particolarmente tenera con chi viola il suo copyright. Il problema delle immagini acquisite senza consenso dalle intelligenze artificiali riguarda anche le persone comuni che si limitano a fare foto di se stessi o dei propri figli. L'associazione Human Rights Watch, ai primi di giugno, ha segnalato che negli archivi di immagini usati per addestrare le intelligenze artificiali più famose si trovano foto di bambini reali tratte dai social network, con tanto di nomi e cognomi che li identificano. Questi volti possono quindi riemergere nelle foto sintetiche illegali di abusi su minori, per esempio. Il problema, insomma, è serio e tocca tutti. Vediamo quali sono le soluzioni. Togliere tutte le proprie immagini da internet o non pubblicarle affatto online è sicuramente una soluzione drasticamente efficace in linea di principio, ma in concreto è una strada impraticabile per la maggior parte delle persone e soprattutto per gli artisti e i fotografi, per i quali internet è da sempre la vetrina che permette loro di farsi conoscere e di trovare chi apprezza le loro creazioni. E comunque ci sarà sempre qualcuno che le pubblicherà online quelle immagini, per esempio nelle versioni digitali delle riviste o dei cataloghi delle mostre. Un altro approccio che viene facilmente in mente è il cosiddetto watermarking, la sovrapposizione di diciture semitrasparenti che mascherano in parte l'immagine ma la lasciano comunque visibile, come fanno le grandi aziende di immagini stock, per esempio Getty Images, Shutterstock o Adobe. Ma le intelligenze artificiali attuali sono in grado di ignorare queste diciture, per cui questa tecnica è un deterrente contro la pubblicazione non autorizzata, ma non contro l'uso delle immagini per l'addestramento delle IA. Va un po' meglio se si usa il cosiddetto opt-out. L'artista manda un esemplare della propria foto o illustrazione ai grandi gestori di intelligenze artificiali e chiede formalmente che quell'immagine sia esclusa d'ora in poi dall'addestramento o training dei loro prodotti. Lo si può fare per esempio per DALL-E 3 di OpenAI, che viene usato anche dai generatori di immagini di Microsoft, oppure per Midjourney e Stability AI, mandando una mail agli appositi indirizzi. Lo si può fare anche per le intelligenze artificiali gestite da Meta, ma con molte limitazioni e complicazioni. Trovate comunque tutti i link a queste risorse su disinformatico.info. Il problema di questa tecnica di opt-out è che è tediosissima. In molti casi richiede infatti che venga inviato a ogni gestore di generatori di immagini un esemplare di ogni singola illustrazione o foto da escludere, e quell'esemplare va descritto in dettaglio. Se un artista ha centinaia o migliaia di opere, come capita spesso, segnalarle una per una è semplicemente impensabile, ma è forse fattibile invocare questa esclusione almeno per le immagini più rappresentative o significative dello stile di un artista o di un fotografo. C'è anche un'altra strada percorribile: pubblicare le proprie immagini soltanto sul proprio sito personale o aziendale e inserire nel sito del codice che dica a OpenAI e agli altri gestori di intelligenza artificiale di non sfogliare le pagine del sito e quindi di non acquisire le immagini presenti in quelle pagine. In gergo tecnico si inserisce nel file robots.txt del proprio sito una riga di testo che vieta l'accesso al crawler di OpenAI e compagni. Anche in questo caso le istruzioni per OpenAI e per altre società sono disponibili su disinformatico.info. Si può anche tentare la cosiddetta segmentazione. In pratica le immagini non vengono pubblicate intatte, ma vengono suddivise in porzioni visualizzate una accanto all'altra, un po' come le tessere di un mosaico, per cui le intelligenze artificiali non riescono a vedere, per così dire, l'immagine completa, mentre una persona la vede perfettamente. Uno dei siti che offre questo tipo di approccio è kin.art. Tutti questi metodi funzionano abbastanza bene. Non sono rimedi assoluti, ma perlomeno aiutano a contenere il danno, escludendo le principali piattaforme di generazione di immagini. Tuttavia sono molto onerosi e ci sarà sempre qualche startup senza scrupoli che ignorerà le richieste di esclusione o troverà qualche modo di eludere questi ostacoli. Sarebbe bello se ci fosse un modo per rendere le proprie immagini inutilizzabili dalle intelligenze artificiali in generale, a prescindere da dove sono pubblicate. Quel modo c'è, ed è piuttosto drastico. Consiste nell'iniettare veleno digitale nelle proprie creazioni. Parlare di veleno non è un'esagerazione. Il termine tecnico per questo metodo è infatti data poisoning, che si traduce con avvelenamento dei dati. In pratica consiste nell'alterare i dati usati per l'addestramento di un'intelligenza artificiale in modo che le sue elaborazioni diano risultati errati o completamente inattendibili. Nel caso specifico della protezione delle proprie immagini, il data poisoning consiste nel modificare queste immagini in modo che contengano alterazioni che non sono visibili a occhio nudo, ma che confondono o bloccano completamente il processo di addestramento di un'intelligenza artificiale. Semplificando, l'intelligenza artificiale acquisisce una foto del vostro gatto, ma grazie a queste alterazioni la interpreta come se fosse la foto di un cane, di una giraffa o di una betoniera, anche se all'occhio umano si tratta chiaramente della foto di un bellissimo gatto. Ci sono programmi appositi per alterare le immagini in questo modo. Glaze e Nightshade, per esempio, sono gratuiti e disponibili per Windows e macOS. Richiedono parecchia potenza di calcolo e svariati minuti di elaborazione per ciascuna immagine, ma è possibile dare loro un elenco di immagini e farle elaborare tutte automaticamente. Non sono infallibili e alcune aziende di intelligenza artificiale adottano già tecniche di difesa contro queste alterazioni, ma nella maggior parte dei casi queste tecniche consistono semplicemente nell'ignorare qualunque immagine che contenga indicatori di queste alterazioni. Per cui, se il vostro scopo è semplicemente evitare che le vostre immagini vengano incluse nell'addestramento di un'intelligenza artificiale, Glaze e Nightshade vanno benissimo. Mist è un altro programma di questo tipo, ma invece di alterare le immagini in modo che la IA le interpreti in modo completamente errato, le modifica in una maniera speciale che fa comparire una sorta di watermark o sovrimpressione decisamente sgradevole, una sorta di velo di geroglifici in ogni immagine generata partendo da immagini trattate con Mist, che come i precedenti è gratuito e disponibile per macOS e Windows e richiede una scheda grafica piuttosto potente e tempi di elaborazione significativi. C'è una sottile ironia nell'usare software basati sull'intelligenza artificiale per sconfiggere le aziende basate sull'intelligenza artificiale, ma in tutta questa rincorsa fra guardie e ladri non bisogna dimenticare che questi software consumano quantità preoccupanti di energia per i loro calcoli straordinariamente complessi. A gennaio 2024 l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha pubblicato una stima secondo la quale il 4% della produzione di energia mondiale nel 2026 sarà assorbito dai data center, dalle criptovalute e dall'intelligenza artificiale. Per dare un'idea di cosa significhi, il 4% equivale al consumo energetico di tutto il Giappone. La stessa agenzia ha calcolato che una singola ricerca in Google consuma 0,3 wattora di energia elettrica, mentre una singola richiesta a ChatGPT ne consuma 2,9, ossia quasi 10 volte di più. Per fare un paragone, se tutti usassero ChatGPT invece di Google per cercare informazioni, la richiesta di energia aumenterebbe di 10 terawattora all'anno, pari ai consumi annui di 1,5 milioni di europei. Pensateci la prossima volta che invece di usare un motore di ricerca vi affidate a un'intelligenza artificiale online. Il podcast si ferma qui per questa puntata, ma presso www.rsi.ch/ildisinformatico e su tutte le principali piattaforme podcast troverete una puntata nuova ogni venerdì mattina e trovate subito anche tutte le puntate precedenti. Il Disinformatico è una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Da parte mia, grazie per aver seguito questa puntata e se vi servono i link o le fonti di riferimento che ho citato, potete sfogliare il sito disinformatico.info, mentre se avete segnalazioni, commenti o correzioni, mi potete inviare una mail all'indirizzo paolo.attivissimo@rsi.ch. A presto!